hai perso il paradiso, ma l'Europa è così. Cerca il diavolo negli occhi degli altri. Ti chiamano Mujahideen, ma tu non hai nemmeno mai creduto nei santi. La gente si spaventa quando è metro con te, più li guardi e più ti sembrano pazzi. È vero che hai imparato le canzoni di Pharrell, tutto sommato fai una vita normale. Ma tutte le ragazze qui vedono così, come un mezzo criminale, una spia medioambientale. Io se fossi un dio vi direi così, io coi mocassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Non sono un mujahideen, ma nel cuore porto il fuoco del Kashmir. La luce della fede mi ha portato fin qui, come il vento soffia dietro ai miei passi. Giuro che ho studiato nelle scuole migliori, so che gli alcolici ti portano fuori. Ma il giorno del Signore qui è sempre venerdì. Questa vita occidentale, no, non è così male. Io se fossi un dio ballerei così, io con i mocassini ai piedi faccio miracoli. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Voglio girare il mondo, non andarci contro. Voglio trovare il centro, camminarci dentro. Figlio di Mujahideen.
Le 8 e 40 minuti, questa non l'ha fatta nel middle di ieri sera, Kashmir, Cesare Cremonini, anticipando l'apertura odierna del giorno delle locuste, ha fatto invece, credo di non sbagliare, mi confermi lei, professor Di Stefano, nessuno vuole essere Robin, l'ha fatta, giusto?
Boh, non lo so, come faccio... No, non sono in grado, dovrei googolare per verificare.
Non lo sa. No, beh, le citavo, nessuno vuole essere Robin, perché gli ascoltatori del giorno delle locuste ricorderanno la straordinaria cover di Cesare Cremonini che scrisse il professor Di Stefano, nessuno vuole essere Tobin, dedicata al uomo che ha dato il nome alla Tobin Tax, quando la Tobin Tax proprio non passava, canzone che divenne una hit per gli ascoltatori del giorno delle locuste, mentre in Kashmir Cesare Cremonini canta voglio girare il mondo, non andarci contro, cioè le sta dando un suggerimento, professor Di Stefano. Il mondo si può anche girare, cioè ci si può godere la vita, non è necessario sempre andare ad attaccare a testa bassa come un toro infuriato, come un mujahideen della sostenibilità, dell'etica.
Questo è pesante, il mujahideen della sostenibilità potrebbe essere interpretato male.
Detto questo, gli ascoltatori hanno già capito che il professor Di Stefano probabilmente per il consueto istinto ribellista che lo contraddistingue, non ha dato seguito all'appello del ministro Brunetta, che, come dicevamo, ha detto basta smart working, tornate a lavorare, e invece, come sentite, lui è lì a casa sua, probabilmente in mutande col computer, come tutti quelli che fanno smart working, con il gattaccio che cammina sulla tastiera, e quindi così ce lo dobbiamo tenere. Caro professore, che pacchia lo smart working
vestito.
Stamattina.
Perfettamente vestito e senza gatto.
Senza gatto, soprattutto senza gatto, ma un professor Di Stefano che può operare grazie alle grandi architetture digitali messe a disposizione da personaggi come Mark Zuckerberg, che però ieri ha visto, come dire, dei momenti di difficoltà, perché il titolo di Facebook è venuto giù come possono venire giù, che cosa? Usiamo delle metafore. La pioggia no, perché la pioggia non è abbastanza incisiva, un meteorite.
No, come una valanga.
Una valanga.
Direi come una valanga, perché in sole due sedute Facebook ha perso quasi un terzo del valore di borsa, sappiamo che non si chiama più Facebook ma si chiama Meta, comunque in meno di poco più di due sedute meno 28,4% della capitalizzazione che si è persa di Meta, sono 272 miliardi di dollari, solo ieri più di 200 miliardi, anche se il calo appunto era iniziato precedentemente ed era riconducibile nella prima fase all'annuncio che Facebook impiegherà, non solo Facebook poi, perché questo riguarda anche le altre app, cioè sia WhatsApp sia in particolare Instagram, impiegherà molto tempo per avere l'adesione di tutti gli utenti alle nuove regole della privacy di Apple, e sappiamo quanto pesi nel mercato degli smartphone la quota ancora riconducibile alla grande mela. E poi ieri la botta forse più pesante, perché nella pubblicazione dei dati sull'ultimo trimestre del 2021 e quindi anche sulla chiusura dell'anno, Facebook ha ammesso per la prima volta di aver registrato un calo degli utenti, in particolare per quanto riguarda proprio lo social network più famoso, e immediatamente il legame, la relazione si è creata tra la discesa di Facebook e la crescita di TikTok, che guarda caso proprio ieri ha fatto trapelare che sarebbe pronta a una IPO, cioè una quotazione al Nasdaq, un vero e proprio guanto di sfida a Zuckerberg e in generale comunque al dominio attuale dei social rappresentato da Meta.
E dire che pensavo che il titolo di WhatsApp sarebbe cresciuto non poco, visti tutti i messaggi WhatsApp che aveva mandato la Casellati nei giorni scorsi ai parlamentari, pensavo che sarebbe stato un incentivo significativo per far crescere il titolo, e invece no, caro il mio professore. Qual è la ragione, scusi, perché nel frattempo mi stava cascando tutto quanto in studio, qual è la ragione? Cioè è semplicemente legato al fatto che, l'abbiamo detto tante volte, Facebook ormai è un social per boomer e quindi è direttamente proporzionale la caduta del titolo alla caduta degli utenti e dell'utilizzo del social network, o ci sono altre ragioni?
Allora l'analisi secondo me dovrebbe essere più approfondita, credo che il declino o comunque la crisi attuale, perché secondo me non si può parlare di declino di una società che fa, lo ricordo, la chiusura nel 2021, ricavi per 117 miliardi di dollari con un più 37% sul 2020 e un utile netto, direi che a questo soprattutto bisogna guardare, di quasi 40 miliardi di dollari su 117, quindi una redditività altissima. E anche l'utile netto al più 35%, non si può parlare di declino con questi numeri, ma come è noto si guarda al futuro, quindi si guarda ai numeri a lungo termine, e qui credo che la crisi di Facebook sia iniziata con... Ma cos'è?
Ma vede che c'era il gatto? Lei diceva che non ce l'aveva.
Ma no, 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 il gatto.
E come no?
Sei tu che
e chi
stai
è?
Facendo teppismo.
Ammazza, c'è proprio un gattaccio di quelli rognosi. No, no, non puoi dargli dei croccantini. Non puoi dargli dei croccattini per farlo smettere?
Devi dargli tu, devi abbassare il cursore.
Sì, no. faccia lo spiritoso. E dopodiché questi sono i guai dello smart working.
No, non ho gatti, non so di che cosa tu stia parlando.
Vabbè, speriamo che smettano, perché sennò altrimenti diventa complicato andare avanti con la trasmissione. Prosegua, dopodiché appunto speriamo che lo smart working si interrompa, che questa sia l'ultima volta, perché questi sono i guasti che può generare. Prego, prego, diceva?
No, dicevo che la crisi di Facebook probabilmente è iniziata con lo scoop del Wall Street Journal, che ha trovato una whistleblower, cioè una impiegata anche di un certo peso di Facebook, che ha cominciato a svelare alcuni rapporti interni su le problematiche e le difficoltà e anche come dire, i rischi connessi con lo sviluppo dei social network, rapporti interni in cui si dice chiaramente, per esempio, che Instagram creerebbe problemi psicologici soprattutto ai più giovani. E questo ha bloccato alcuni sviluppi di attività di Facebook proprio su Instagram e proprio sul segmento più giovanile, aprendo questa la crisi di cui adesso si vedono in parte nelle conseguenze.
Oh, forse hanno smesso, meno male, perché così almeno riusciamo ad andare avanti. Non cominciamo ad essere preoccupati. Aspetti, faccia il verso del gatto, Micio. Se mi aiuti, è suo il gatto, però.
No, non è mio.
No.
È inutile.
Però mi dia
no, non esiste.
Mi dia una mano. Micio, micio, micio.
Non ti posso dare una mano.
Ho capito, però non mi lasci solo a convincere il gatto a star zitto. Gli faccia micio, micio, micio.
Micio, micio, micio.
Bravo, ha visto? È come San Francesco, ha parlato al gatto e il gatto immediatamente si è tacitato. Molto bene, meno male. E ha visto, ha riconosciuto il padrone, il gatto è suo e quindi fortunatamente
non è mio.
Ha smesso. E va bene, non è suo. Lo sgonfiamento però, attenzione, perché non riguarda solamente il titolo di Facebook, ma era in parte già annunciato da qualche settimana. C'è un tema che riguarda lo sgonfiamento di gran parte delle cosiddette FANG, ovvero tutti i colossi del digitale più importanti.
Sì, perché accanto al più clamoroso, che appunto è Meta, anche Amazon, Microsoft, Netflix hanno registrato una forte contrazione dei valori di borsa, in particolare Amazon meno 14, Netflix meno 29, Microsoft meno 8. L'unica che sembra essere totalmente immune dallo sgonfiamento è Apple, che praticamente agli stessi livelli di inizio anno, non ha avuto effetti negativi da questa ondata di vendite, che secondo gli analisti sarebbe praticamente la fine concreta della pandemia, cioè si stanno riversando le vendite perché tutti gli operatori sono convinti che ormai sia superata la fase, diciamo, più stretta, più lockdown, più chiusure e quindi più attività da casa, e una ripresa con anche l'approssimarsi della fine dell'inverno e quindi con il ritorno all'apertura e alla frequentazione dei luoghi fisici. Questo sarebbe il segnale appunto che gli effetti della crisi pandemica sono ormai finiti, e questo ha delle inevitabilmente ripercussioni sugli stili di vita e quindi sull'andamento dei titoli che vedono più l'utilizzo da casa di strumenti tecnologici o l'e-commerce come assi portanti del proprio business.
Naturalmente meno si usano i social network e più si guarda la televisione. Qual è il suo pezzo preferito di Sanremo?
Non lo so, perché non l'ho guardato, mi dispiace, non saprei esprimermi.
Niente di niente ha guardato?
No, niente di niente, direi delle cavolate, non so, potrei dire per stare nell'onda, diciamo, di tutti, Mahmood, perché che però è non ha... in testa, l'ho visto sui giornali.
Ok, che però non ha sentito. Ma quindi cosa ha fatto per tre sere mentre il mondo guardava Sanremo?
Ho letto e poi sono andato molto presto a letto a dormire.
Insieme al gatto che nel frattempo faceva...
Senza il gatto.
Le fusa. No, le citavo Sanremo non per tornare sempre necessariamente sul tema di Sanremo, ma perché vedevo che sulla home page del Sole 24 Ore c'è un pezzo
Amadeus... L'analisi dell'Ara Pausini.
No, Amadeus, la moglie, l'Inter e quel cognato dietro le imprese chiuse della coppia. Ne sa qualcosa o non ne sa niente?
No, ho visto di questo sinceramente no, mentre ho visto una bella analisi economico-finanziaria che ha fatto il Sole 24 Ore sull'impero economico dell'Ara Pausini, evidenziando in senso positivo che per una volta la cantante non ha l'holding all'estero, o meglio ce l'aveva ma l'ha chiusa tantissimo tempo fa, e ha riportato tutte le sue attività in una società italiana nella sì. quale è socia insieme a tutto il resto della famiglia, ma comunque almeno le tasse sembra che le stia pagando completamente in Italia, non ci sono più holding estere che schermano i risultati delle incredibili vendite della Pausini a livello internazionale.
Cioè, mentre tutto il paese cantava con le mani ciao ciao, con i piedi ciao ciao, l'unica cosa di Sanremo di cui si è occupato sono le holding finanziarie della Pausini, un argomento che non interessava in questi giorni neanche al suo commercialista, quello della Pausini, dico.
Ma questo senza alcun dubbio, il mio commercialista sicuramente...
No, non al suo, neanche a quello della Pausini interessava.
Ah, neanche a quello della Pausini, beh, probabile, sì, anche se forse quello della Pausini è un po' diverso, sì.
Vabbè, allora, visto che lei si è occupato solo della Pausini, risponda a una domanda, perché Marco se n'è andato e non ritorna più, secondo lei?
Secondo me, non so, perché era stufo forse.
Era stufo.
Se n'è andato.
Era stufo, probabilmente. Probabilmente quello, perché l'amore è fatto di gioia, ma anche di noia. Cantava Finardi sempre per rimanere all'interno del contesto della bella canzone d'autore italiana. Nel frattempo allungavo le vocali perché volevo ricordarmi del punto della scaletta a cui eravamo arrivati. A proposito di noia, sembrava quasi annoiata la BCE di fronte al riemergere del fenomeno dell'inflazione, e poi improvvisamente si è resa conto che l'inflazione comincia a diventare un problema. Titolo di oggi del Sole: adesso l'inflazione preoccupa Lagarde, i prezzi saranno alti più a lungo del previsto, ma a breve i tassi non saliranno. Quindi, come dire, c'è consapevolezza, ma la politica sui tassi rimane la stessa?
No, probabilmente... Lagarde, facendo anche un po' una figuraccia a mio parere, ha deciso di ascoltare, come dire, le pressioni che arrivano anche dall'interno del consiglio direttivo della BCE, e quindi sta segnando un'inversione di tendenza. Aveva le sue motivazioni la governatrice della Banca Centrale Europea nel non voler aumentare i tassi, perché sa quanto questo possa contribuire alle tensioni nell'area euro per i debiti sovrani dei paesi che sono cresciuti in modo molto rilevante anche a causa della pandemia, ma sembra inevitabile che a questo punto il messaggio possa essere quello di una inversione di tendenza e di un rialzo dei tassi nella seconda parte del 2022. Credo che Christine Lagarde voglia affidarsi alla futuri mesi per capire se la impennata dei prezzi che in questo momento è molto consistente possa rimanere in vita, o invece ci possa essere quello che anche lei spera, cioè un progressivo rientro su valori più normali. Tutto dipenderà probabilmente anche dalla conclusione della crisi geopolitica tra Europa, soprattutto Stati Uniti e Russia, in relazione alla vicenda ucraina.
Invece si è impennato subito lo spread.
Inevitabilmente si è impennato subito lo spread, perché in caso di una inversione di tendenza e di un rialzo dei tassi, ovviamente ritornerebbero le tensioni su i mercati e anche le aspettative su un incremento dei rendimenti e quindi una ripresa della spesa per interessi da parte dell'Italia, che come sappiamo ha visto crescere in modo rilevante il proprio debito pubblico pandemico, anche a causa della pandemia, e quindi lo spread è ritornato a 150 punti sui massimi dal 2020, il BTP sul mercato è volato all'1,64%, quindi dalla seconda parte appunto del 2022 viene quasi dato per certo questo incremento dei tassi di interesse, che riporterà senza alcun dubbio tensioni probabili sul mercato anche dei titoli sovrani, a meno che non si riprenda la discussione sulla gestione in modo diverso del debito prodotto dalla pandemia. E sul tavolo, come sappiamo, ci sono molte proposte, in primis quella sull'agenzia del debito, che non è legata alla crisi pandemica, almeno la proposta iniziale che venne fatta dal professor Amato, ma è stata rilanciata nell'ottica almeno di gestire la parte del debito legato al Covid.
Aspetti, secondo. Ah, ma ha cominciato a fare le fusa il gatto, che carino! Gli sta facendo i grattini?
No.
Ah, cioè,
non c'è.
Cosa non c'è?
Senti, non c'è, non esiste.
Ma caro, ci manda una foto di lei col gatto sulle gambe mentre gli fa tutto ghirighiri?
Sì, se ce l'avessi lo manderei, ma non ce l'ho.
La lagar ce l'ha il gatto?
Boh, non lo so, non ho mai approfondito. Non sa, oggi credo, non, credo di sì.
Oggi non sa niente. Beh, questo è, come dire, tipico dello smart working, di quelli come lei, che mentre noi stiamo lavorando se ne stanno lì belli allegri con il loro computer, il gatto, c'ha ragione, veramente Brunetta. Andiamo in pubblicità adesso, perché tra poco abbiamo la seconda parte del giorno delle locuste. Continui con i suoi grattini all'animale. Come si chiama?
Che cosa? Scusa?
Come si chiama il gatto?
Chi? Non ha nome, è un name.
E come lo chiama? Gatto? Coso? Come Drusilla ha chiamato?
Non lo chiamo perché è
viene
virtuale,
da solo.
Quindi.
Vi capite? Beh, basta lo sguardo.
Sì, certo.
Certo, va bene. Pubblicità, tra poco, la seconda parte del giorno dell'Locuste. Va bene se partiamo col dito nella piaga e rettore?
Va bene.
Va bene. Tra poco.
E non so bene come dirlo, come farlo, ma ne parlo seriamente. E non conviene se lo fingo, se lo canto, se lo urlo tra la gente. E non mi basta avere un cuore per provare dell'amore veramente. E non mi servono parole per un poco di piacere solamente.
Una questione di
chimica, 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 è una questione di chimica, 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 chimica.
E non c'è dove pure quando, solo fango ed un impianto travolgente. E non c'è anticipo, ritardo, se rimango vengo ripetutamente.
Ripetutamente.
E non mi importa del pudore, delle suore, me ne sbatto totalmente. E non mi fare la morale che alla fine sei Dio vuole solamente.
Una questione di chimica, 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 chimica. È una questione di chimica, 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 chimica. È una questione di chimica, 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 chimica. È una questione di chimica, chimica, chimica.
E non c'è iodio pure zinco, è solo marmo, bianco e muscoli bollenti. E non c'è podio che non vinco, è solo cardio, conta spingere sui tempi. E non mi servono la Ferrari, se non vali come fate affari spenti. Ma non contano gli affari, siamo chiari se compari coefficienti.
È una questione di
trovare quello giusto, quello che guardi per un po', solo un po', solo un po'. E il mondo fuori è un ricordo alla fine. Se ho gli occhi nei tuoi occhi e le tue labbra sulle mie labbra, la mano sulla coscia in calza, e credimi di te.
Ecco, se nel corso del weekend qualche amico conoscente, cosa che può capitare, dovesse chiederle: uè Andrea, ma l'hai visto il festival? Qual è il pezzo che ti piace di più? Lei può citare per esempio Chimica.
Questione di Chimica, Chimica, giusto, mi sembra una buona idea.
Ha visto, la sto supportando, come dire, nella qualità relazionale del suo weekend possibile. Se vuole poi le faccio sentire anche qualcos'altro. Cosa vuol sentire?
No, beh, questo già mi sembra un'ottima...
Michele
sì,
Bravi,
può bastare questo.
Farfalle di San Giovanni, le interessa?
No, anche perché Chimica si collega bene a un pezzetto della scaletta, no?
A cosa? Alla Montedison si collega
no,
bene.
E beh, ci sei vicino, alla Saipem, ci sei vicino.
Alla Saipem, ma perché siamo già sulla Saipem, non eravamo sullo spread che...
No, eravamo sullo spread, adesso dovevamo parlare dell'altro paese europeo, anche se c'è stata la Brexit, sempre in Europa rimane, no? Cioè...
Perfetto, perché quando arriviamo a questo punto alla Saipem, poi rimettiamo sotto chimica, papparapparapà, va bene? Siamo d'accordo?
Secondo me sì, ci sta.
Perfetto.
Può essere un ottimo, come dire... sottofondo per parlare di Saipem, chimica, ci sta.
Perché stava parlando di Brexit invece?
Perché anche psicologicamente l'impressione è che a certe volte ci si dimentichi di quello che viene fatto, in particolare in Gran Bretagna, ma proprio ieri la Banca d'Inghilterra, mentre la Lagarde ipotizzava, come dire, o lasciava intendere, perché non l'ha neanche ipotizzato, che ci possa essere un cambio di politiche relativamente ai tassi, la Banca d'Inghilterra ha deciso di aumentarli i tassi di interesse di un altro 0,25%, non è il primo rialzo che viene effettuato, ma questo è un altro segnale, e quindi il tasso ufficiale di sconto sulla sterlina è stato portato allo 0,50%, due rialzi in poco meno sostanzialmente di 6 mesi, e questo probabilmente è un segnale appunto che le politiche monetarie si avviano a una restrizione del credito per arginare, ammesso che questo serva, l'andamento dei prezzi. In realtà l'impressione è che queste manovre monetarie, come già in passato, abbiano le armi molto spuntate, ma tant'è, le banche centrali sembrano avere solo quello a disposizione, e gli altri soggetti che dovrebbero intervenire nel sistema economico sembra in questo momento incapaci di farlo.
Ecco, visto che ha avuto questa bellissima idea, vulcanico come sempre, di sottolineare alcuni argomenti, alcuni passaggi della scaletta con le canzoni di Sanremo, citavamo prima Saipem e Chimica, adesso che stavamo parlando della Gran Bretagna che ha detto ciao all'Europa, possiamo tenere questa in sottofondo. Questa è la rappresentante di lista, così può citare anche lei, che fa...
Faccio un po' più fatica.
Beh, con le
come
mani...
faccio a collegarlo?
Nel senso che cosa ha fatto l'Inghilterra? Ha detto all'Europa con le mani,
ciao, con i piedi.
Stiamo costruendo adesso. Ha avuto una bellissima idea,
sì.
Quindi è giusto supportarla punto per punto, passaggio di scaletta. Più difficile è il PNRR, che rischia di rimanere azzoppato dal punto di vista della relazione col pezzo di Sanremo.
Sì, molto più difficile, a meno di non fare il legame sulle polemiche sul greenwashing che io ho messo in scaletta, perché come sappiamo...
Secondo me col greenwashing ci sta Farfalle di San Giovanni, ma prego, dicevamo, c'è un problema col PNRR che rischia di rimanere...
C'è un problema grosso, ce ne sono
grosso.
più di uno.
Due almeno, facciamo tre.
Io direi minimo tre. Il primo è quello degli obiettivi. Perché il giorno stesso, diciamo, della rielezione di Mattarella, Draghi ha convocato un vertice a Palazzo Chigi con i ministri che sono quelli più, come dire, coinvolti in questa fase del PNRR, sia per i decreti attuativi che devono emanare, sia per le riforme cosiddette che devono essere varate. E stiamo parlando del Ministero della Transizione Ecologica, del Ministero della Pubblica Istruzione, di cui tu parlavi durante il demone del tardi, cioè del Ministero di Brunetta, e poi del Ministero dell'Innovazione Tecnologica e della Digitalizzazione, cioè quello di Colao. Perché questo allarme? In primis per la questione degli obiettivi, solo 3 sono ok, questo dice l'osservatorio sul PNRR, rispetto ai 45 target del primo semestre, solo 3 sono stati raggiunti, 2 dal Ministero dello Sviluppo Economico e 1 dal Ministero dell'Innovazione Tecnologica. Ce ne sono ben 17 che almeno sulla carta sarebbero vicini e sono prevalentemente riconducibili, questi 17, al MITE in larga parte, cioè al Ministero della Transizione Ecologica, ma alcuni anche appunto sempre al Ministero dell'Innovazione Tecnologica, così come al Ministero della Ricerca. Sono ben 17 quelli vicini, mancano invece all'appello le 6 riforme, e di una di queste avremmo voluto parlare proprio con il professor Santoro, che però era impegnato con le sessioni d'esami, esatto, con le sessioni d'esami, quindi proveremo la settimana prossima, perché come sappiamo uno dei macini principali tra le riforme che il governo deve assolutamente portare a termine nel primo semestre c'è quella del fisco. Poi le altre 2 maxi riforme sono in capo al MITE, cioè economia circolare e gestione dei rifiuti, e altre 4 scadenze sono sempre del Ministero della Transizione, la digitalizzazione dei parchi, la ricerca e lo sviluppo sull'idrogeno, la semplificazione delle procedure per l'efficientamento energetico. Questi sono alcuni dei punti che gravano sul PNRR e che sono un fattore di rischio. Poi c'è l'altro elemento che sta pesando moltissimo su il piano appunto di resilienza e di rilancio economico, che è quello dei prezzi, perché ovviamente con il cambio di clima e con l'incremento di tutte le materie prime rischiano di saltare alcuni bandi che erano già programmati, perché i prezzi che erano stati ipotizzati nel corso del 2020 sono lontanissimi da quelli che oggi si registrano sul mercato normale, sul mercato diciamo delle imprese, e quindi in alcuni casi sono le stesse imprese che stanno chiedendo una revisione dei prezzi, altrimenti minacciano proprio di non partecipare ai bandi di gara. Soprattutto qui stiamo parlando in particolare delle infrastrutture, in particolare sulle infrastrutture sia energetiche sia quelle fisiche come le linee ferroviarie.
Quindi possiamo dire, sintetizzando, che è una roadmap che mette i brividi?
Sì, possiamo dire che è una roadmap che mette i brividi, perché c'è. Hai trovato la canzone giusta.
Una roadmap che mette i brividi, come dicevamo, quella di non di Mahmoud e Blanco, ma quella che impegna il governo sul fronte del PNRR. Ma intanto siamo arrivati là dove avevamo già fatto l'annuncio, e quindi aspetta, tolgo subito Mahmoud e Blanco, perché dobbiamo tornare da quelle parti là, perché c'è stato il clamoroso, prima abbiamo parlato del tonfo di Facebook, ben più significativo dal punto di vista, come dire, delle proporzioni, delle volumetrie, quello che c'è stato a inizio settimana, che riguarda Saipem, che ha perso un terzo del proprio valore in borsa.
Sì, quello di Saipem per noi, soprattutto per il nostro paese, è decisamente ben più clamoroso e ben più preoccupante, anche per gli aspetti prettamente occupazionali, perché per gli ascoltatori che non sono ovviamente chiamati a conoscere la realtà, Saipem è una delle società costruite nel 1956 dal gruppo Eni, era diciamo la parent company, l'azienda operativa fondata da Mattei, che doveva supportare le attività di espansione della nostra compagnia petrolifera di Stato attraverso la perforazione dei pozzi e la costruzione, diciamo, delle infrastrutture, in particolare oleodotti e gasdotti. La crisi di Saipem può avere delle conseguenze importanti e in questo momento Saipem è stata costretta di fatto a rivolgersi agli azionisti, quindi al gruppo Eni e a Cassa Depositi e Prestiti Industria, perché le perdite hanno superato un terzo del capitale, perdite miliardarie in questo caso, e l'impressione è che Saipem abbia bucato completamente l'appuntamento con la transizione energetica, cioè sia rimasta molto legata appunto al comparto dell'oil and gas, un comparto che a livello mondiale è tutto in ristrutturazione, e quindi da questo punto di vista la situazione è oggettivamente molto preoccupante. Adesso si parla di un aumento di capitale per dare appunto a Saipem la possibilità di superare la fase attuale, ma quello che sembra mancare sono le prospettive a medio termine.
E comunque tutta questione di chimica, come cantano Donatella Rettore e Dito nella Piaga, anche la vicenda di Saipem, che fa parte del gruppo Eni, e dice il professor Di Stefano, Eni al centro delle bufere social per la mega sponsorizzazione del Festival di Sanremo. Ecco, cioè, le bufere social, che Cozzalone, Achille Lauro, adesso al centro della bufera social, la sponsorizzazione delle... Io non l'ho vista, lei sì?
Beh sì, io l'ho vista abbastanza, direi anche piuttosto. Ovviamente stiamo parlando dei social, per esempio dei Friday for Future, quindi di degli attivisti, diciamo, e dei giovani che si occupano dei cambiamenti climatici. Sono state anche costruite delle apposite finte locandine sull'Ariston sott'acqua, perché soprattutto Friday for Future...
Ma qual è il problema della sponsorizzazione dell'Eni?
Ma che l'Eni ha scelto per sponsorizzare il festival
il cane verde,
il lancio del cane verde, insomma, quindi il lancio della propria cosiddetta controllata, che è oggetto di spin-off, che è stata chiamata Plenitude, e che sarebbe sostanzialmente lo spin-off sui temi ambientalmente compatibili del gruppo petrolifero. Come è noto, tutte le associazioni ambientaliste giudicano gli annunci e gli impegni di Eni in termini operativi molto distanti da quelli che sarebbero necessari per la decarbonizzazione, per la transizione ecologica, e quindi vedono in questo lancio di Plenitude del cane verde come dire il tentativo semplicemente di fare un'operazione appunto di greenwashing, cioè di cambiare la propria immagine e di sganciarla dal vecchio cane a sei zampe tutto nero che ha rappresentato da sempre l'immagine del gruppo di San Donato.
Ecco, ho capito, va bene. Ha detto cane a sei zampe, cane verde, adesso c'è anche il cane, cioè t'ha citato il gatto. Che cane ha?
Non ce l'ho, mi sarebbe piaciuto, da giovane c'era.
Ho capito, è quello che sentiamo, quello che sentiamo sullo sfondo.
Un'interferenza sì, voluta per danneggiarci.
Come si chiama la bestiola? Il gatto non si chiama. Il cane invece come si chiama?
Non si chiama anche, non lui, si chiama, non
neanche,
non
neanche, lui, neanche lui si chiama. Che razza è?
Un'interferenza, ci dica, secondo me abbiamo un problema.
Ci dica almeno che razza è. È grosso, piccolo, non media c'è. Taglia?
Non so niente, non esiste.
Non sa niente, vabbè,
è un'interferenza.
Un giorno verremo a capo di questa omertà rispetto a...
C'è nessuna omertà, è reale. Purtroppo, dico nel caso specifico, sia per il cane che per il gatto, non mi dispiacerebbero, però non ci sono.
Non ci sono, va bene. Sentiamo le voci, evidentemente, come dire, stiamo entrando in una fase di misticismo. Dopodiché dica al cane di stare zitto, perché non possiamo fare 8 minuti col cane che abbaia adesso da qui alla fine della trasmissione.
Prima zitto, buono, a cuccia.
Ha visto, bravo, bravo. Beh, ogni volta che parla i suoi animali, loro poi si azzittiscono. L'ha fatto col gatto, l'ha fatto col cane, molto bene. Oh, adesso niente gatto, niente cane, ma c'è l'automotive, c'è il brum brum delle macchine, che anche questo non c'è, perché ce n'è sempre meno di brum brum di auto vendute. L'automotive sempre più in crisi.
Sì, l'automotive è sempre più in crisi. Proprio due giorni fa, l'apertura del Sole 24 Ore era sui dati, sull'andamento delle vendite di gennaio, un nuovo tonfo del 20%, inevitabile d'altra parte, perché tutti sanno che da questo punto di vista il mercato è fermo in attesa delle novità sulla mobilità elettrica o sull'ibrida integrale, e quindi da questo punto di vista gli operatori, in particolare come è noto Elkan è andato a Palazzo Chigi da Draghi per sollecitare incentivi per l'auto elettrica, in particolare per sostenere le vendite dell'auto elettrica, visto che appunto FCA aveva già avviato la produzione, come è noto, della 500 elettrica a Mirafiori, che è l'unico segmento che sembra andare decentemente nel comparto appunto del gruppo Stellantis in Italia. Più in generale però non si risolve nulla con gli incentivi, che sono di fatto soldi pubblici per sostenere il mercato. Bisognerebbe fare un piano sull'automotive italiano, anche perché, come abbiamo detto più e più volte da questi microfoni, complessivamente sono oltre 10.000 le aziende della filiera di fornitura del segmento dell'automobile, in generale dell'automotive in Italia, e quindi c'è una richiesta esplicita al governo e al MISE, finora completamente assente, di pensare a un piano sulla mobilità e sull'automotive a medio e lungo termine, per evitare che ci sia una precipitazione. La settimana scorsa parlavamo per esempio della crisi di Bosch, e molti osservatori hanno evidenziato come in realtà Bosch sia già sul mercato dell'elettrico, ma non in Italia. Quindi lo stabilimento di Bari, che era invece uno stabilimento concentrato sulla produzione dei diesel, è andato incontro inevitabilmente alla crisi, proprio per le ragioni che dicevamo, cioè per l'assenza di un piano industriale che manca in realtà già da parecchio tempo.
Ecco, solo una cortesia le chiedo, professor Di Stefano. Poco fa ha detto Elkan. Non lo dica più, perché se no sa cosa succede se lei dice il can. C'ha presente, no? Ecco, appunto.
C'ho presente, ma io mi riferivo agli acchi, se vuoi lo chiamo così.
Ho capito, se però lei dice il can, poi l'animale, la bestiola, alla fine si risveglia, ecco, e torna. Può farlo star zitto di nuovo?
Zitto a cuccia.
Ok, perfetto, perfetto. Senta, sono le 9.22. Ci vuole dire delle gigafactory, delle batterie, o andiamo subito a chiudere con Gianni Morandi, che è un cantante della sua generazione, così c'è anche un pezzo in più da citare di questo Sanremo 2022 con gli amici nel weekend?
Ma no, possiamo solo dire che ormai è tramontata definitivamente l'ipotesi della gigafactory del gruppo Stellantis, che avrebbe dovuto vedere diciamo la luce nel sud Italia. Almeno questi erano gli impegni che erano stati assunti con il governo. Rimane sul tavolo per ora la fantomatica Gigafactory, che dovrebbe vedere la luce a Ivrea, ma il protagonista di questa iniziativa su Ivrea suscita molte preoccupazioni, perché in passato tutti gli investimenti che sono stati promossi non hanno avuto buon fine, e quindi anche in questo caso l'impressione è che è difficile che l'impianto che dovrebbe realizzare Equans, che si chiama Italvolta Ivrea, addirittura 3,4 miliardi di potenziale investimento, è difficile che possa vedere effettivamente la luce, a maggior ragione per appunto la totale assenza di qualsiasi prospettiva di mercato in Italia, e per il MOVE nello stesso tempo, invece, per il piano che è stato fatto sia dalla Francia sia dalla Germania relativamente allo sviluppo di impianti e tecnologie per le batterie elettriche.
E con lo sfumare della Gigafactory per le batterie siamo arrivati al termine di questa puntata del Giorno delle Locuste con il professor Di Stefano, ai noi in smart working, ma ci auguriamo che la prossima settimana torni a lavorare strigliato, come giusto che sia, dal ministro Brunetta, e pronto per chiudere con Gianni Morandi, grande interprete, grande cantante della sua generazione, e pronto a ballare Apri tutte le porte lì in casa in mutande con il cane e il gatto, e pronta con la gambetta che fa il twist, eh? Sì che è pronta, dai.
No, non sono assolutamente pronto e non ho mai avuto nessuna, come dire, feeling con Morandi, però ascolto con piacere.
Mi raccomando, chieda a un familiare di fare il video e di mandarcelo, così lo pubblichiamo sui nostri social, che facciamo il botto.
Subito.
Vabbè, chiamo io sua moglie. Intanto Apri tutte le porte, Gianni Morandi, con il professor Di Stefano che ci saluta da casa insieme al gatto senza nome, al cane senza nome e a tutta la famiglia. Dica ciao.
Ciao a tutti. Buon fine settimana, alla prossima.
Alla prossima, speriamo qui, Ma stop con sto smartphone.
Certamente.
Meno male, mi raccomando. Arrivederci.
Arrivederci.
A dire questo è un giorno nuovo. E se funziona o no, non lo so. Forse sì, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte. Apri tutte le porte. Gioca tutte le carte, fai entrare il sole, stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. Bestia, un parassita che lentamente infesta tutto quanto fino a prendere il potere e non riesci più a reagire, e ogni giorno mi sveglio e provo a dire questo è un giorno nuovo, lo esplorerò partendo da ora e da qui, vai così, vai così, vai così, vai così. Stai andando forte. Gioca tutte le carte, fai entrare il sole, stai andando forte, apri tutte le porte, brucia tutte le scorte, fai entrare il sole. E quando il sole non c'è, lo cerco dentro di me. Se tu mi guardi una volta, mi basta per ore. E quando il sole va via, se tu mi fai una magia, sento tornare l'amore, l'amore, l'amore. Stai andando forte. Gioca tutte le